Beh, diciamo che inserita nel clima politico americano, questa notizia del Grand Jury, che in realtà non doveva esprimere un giudizio da tribunale, doveva sostanzialmente dire se c'erano elementi, se erano emersi elementi, perché Darren Wilson, questo poliziotto bianco che aveva ucciso quest'estate ad agosto Michael Brown, un ragazzo di 18 anni, fosse responsabile o meno di un omicidio anche se non volontario, e invece appunto il Grand Jury ha stabilito che sostanzialmente Wilson ha agito per legittima difesa e quindi non c'è nulla per cui debba essere processato. Continua, diciamo, l'iter invece l'inchiesta federale, ma insomma, diciamo, dopo questo esito è probabile che anche l'inchiesta federale non approderà a nulla. Nel clima degli Stati Uniti di questi giorni, questa sentenza arriva all'indomani di due cose importanti, cioè da un lato la decisione di Obama nei confronti della regolarizzazione degli immigrati, che però ovviamente non sono afroamericani ma sono prevalentemente ispanici e asiatici, alcuni milioni di persone che diventeranno, come dire, emergeranno dalla clandestinità, da quel limbo in cui erano mantenuti, ma anche all'indomani di due vicende che hanno nuovamente scosso l'America, cioè due omicidi di giovani neri afroamericani uccisi da agenti dei corpi di polizia, uno a New York e l'altro, appena un ragazzino, a Cleveland, nell'arco dell'ultima settimana. Quindi sostanzialmente la sentenza del Grand Jury arriva dopo che per certi versi Obama sta provando a garantire qualcosa, mettiamola così, ai nuovi venuti del sogno americano, diciamo all'ultima generazione di cittadini che aspiravano appunto a diventare cittadini americani, ma la questione della vecchia trans, perché appunto la legge di Obama, se non sarà limitata o bloccata del tutto dai repubblicani, ma forse non ci riescono questa volta, diciamo che garantisce e si occupa principalmente degli ultimi arrivati, e gli ultimi arrivati sono in larga misura ispanici. Invece lo stato appunto del rapporto tra le forze dell'ordine e gli afroamericani ci dice che, diciamo, la vecchia minoranza, cioè quella che è stata tradizionalmente negli Stati Uniti la comunità che ha vissuto il razzismo per centinaia di anni e anche dopo, diciamo, le leggi che hanno eliminato negli anni 60 del Novecento la segregazione razziale, cioè gli afroamericani rimangono in qualche modo etizzati e cittadini di serie B all'interno del loro proprio territorio. Qui abbiamo questo paradosso che da un lato l'amministrazione Obama fa qualcosa per il futuro, per cambiare il futuro dell'America, perché certo diciamo, rendere americani alcuni milioni di ispanici oggi senza documenti regolari parla del futuro dell'America, non vedremo i risultati oggi ma li vedremo negli anni a venire, mentre invece la sentenza del Grand Jury nei confronti dell'agente che ha ucciso Michael Brown ci dice che per certi versi c'è un'America che non solo è ferma, ma diciamo che in qualche modo continua a manifestarsi così come è nella sua tradizione in questi giorni, in queste ore, nelle ultime ore ai quattro angoli degli Stati Uniti, ci sono giovani che manifestano con cartelli in cui dicevano un tempo ci linciavate, oggi ci sparate coperti dalle divise, insomma, no? C'è un chiaro riferimento a quello che è una lunga storia di razzismo che non ha che in questi episodi soltanto gli ultimi elementi, insomma.
Senti, in tutto questo, diciamo, vengono in mente, almeno insomma, per chi non ha ricordi degli anni 60 o 70, però le immagini di Rodney King di Los Angeles or sono di circa una ventina d'anni fa o poco meno. È una situazione paragonabile, almeno per quanto riguarda lo stato dei riots in strada, oppure no? Insomma, perché almeno a giudicare da quel poco che si può vedere sugli organi di stampa digitali, è una protesta che colpisce un po' tutti gli angoli del paese, da New York a Los Angeles, anche con manifestazioni pesantissime, scontri molto pesanti, cioè c'è la Guardia Nazionale in giro per tutto il Missouri, ecco.
Ma diciamo che per il momento il primo segnale è che appunto queste manifestazioni dal Missouri, uno stato frontiera, diciamo comunque uno stato del sud, si stanno spostando ovunque. È stata bloccata un'autostrada a Los Angeles, ci sono state manifestazioni a Seattle, nel centro di New York, a Filadelfia, a Chicago, cioè praticamente la cosa sta montando in tutto il paese. Quindi diciamo, per dire se potrà diventare qualcosa come la rivolta di Los Angeles nel marzo, credo, del 91, Rodney King, un automobilista nero, fu fermato e incastrato da una squadra di poliziotti bianchi, e pochi mesi dopo, appunto nel 92, scoppiò una delle più grandi rivolte, più recenti rivolte della storia urbana degli Stati Uniti. C'è da dire che probabilmente il fatto che ci sia un afroamericano alla Casa Bianca, almeno dal punto di vista dei segnali simbolici, forse non spingerà a quel tipo di mobilitazione. E c'è anche da dire che in parte quella mobilitazione e quella rabbia era frutto dello specifico della città di Los Angeles all'epoca, attraversata da fenomeni di marginalità sociale, da Bidonville del terzo mondo, la famosa storia di South Los Angeles, insomma, delle gang, eccetera, eccetera, che è stata raccontata in tanti romanzi, in tanti film. C'è però da segnalare un elemento, diciamo, questo sì, invece, di continuità, e cioè che una delle caratteristiche che ha portato al morte di Michael Brown, secondo gli analisti, diciamo, quello che è uscito anche sulla stampa americana nel corso di questi mesi che ci separano dall'omicidio di questo ragazzo, riguarda la strutturazione, diciamo, degli apparati repressivi, cioè come funzionano i corpi di polizia. Corpi di polizia che negli Stati Uniti sono locali, quindi dipendono dalle amministrazioni locali, e quindi, come ha dimostrato il caso di Ferguson, dove c'è una maggioranza di cittadini afroamericani, ma è una piccola minoranza di bianchi che detiene le leve del potere delle istituzioni, corpi di polizia che agiscono praticamente in totale impunità, nel senso fanno quello che vogliono e hanno anche una struttura, un'organizzazione molto particolare. Da questo punto di vista, proprio la vicenda di Rodney King rappresentò uno spartiacque, perché si vide che cosa erano diventati i corpi di polizia, ed è qualcosa che si vede anche in questi giorni, e che fin da quando Michael Brown è stato ammazzato quest'estate si è vista nella reazione che diciamo i poliziotti hanno avuto alle manifestazioni. E quindi, per rispondere in qualche modo alla sua domanda, potrebbe diventare una rivolta del tipo di quella di Los Angeles se, come sempre peraltro dalle prime ore e dalle prime immagini, la polizia sceglierà di reprimerla duramente queste manifestazioni e queste proteste. Che cosa intendo dire? Intendo dire che sostanzialmente, a partire dalla fine degli anni 60 e poi dagli anni 70, con le prime rivolte nei tempi afroamericani, poi diciamo attraverso gli anni 80, la cosiddetta guerra alla droga lanciata dai repubblicani in particolare, e via via fino agli anni recenti, si è assistito a una progressiva militarizzazione dei corpi della polizia americana. Qualcuno faceva notare sulla stampa americana che anche in questi ultimi anni, cioè dal 2006 ad oggi, col fatto che Obama abbia almeno parzialmente scelto di ritirare, solo parzialmente ovviamente, i soldati americani da alcuni teatri di guerra, una parte delle strutture militari, delle armi che venivano usate in quei conflitti sono state trasportate e cedute ai diversi corpi di polizia. Qualcosa come 90.000 mitragliatrici sono passate nell'arco di 4-5 anni dalle forze armate alle forze di polizia, che agendo su base locale non hanno dei parametri nazionali da rispettare. Quindi se un'amministrazione locale vuole comprarsi dei carri antimina, come è stato usati precedentemente in Iraq, può farlo. Questo ha portato al fatto che la polizia, già percepita in molti territori come un corpo estraneo, perché non recluta delle minoranze, perché diciamo, è costituita prevalentemente da persone appartenenti alla comunità bianca, eccetera, eccetera, si comporta in quei territori come una sorta di esercito invasore. Qualcuno sulla stampa americana ha segnalato, mettendo in parallelo delle immagini che sono ancora in rete, quindi si possono facilmente reperire, un parallelo tra presenza armata in Iraq e nelle strade di Ferguson. Cioè, quando c'è stata la reazione all'omicidio di Michael Brown, la polizia è arrivata con le squadre della SWAT in tenuta di combattimento. Stiamo parlando di elmetti, di mitragliatrici, di veicoli blindati che non sono i nostri blindati, diciamo, che trasportano gli agenti, ma sono dei piccoli carri armati. Lo stesso si può dire per il calibro, il tipo di dotazione di armi, spesso gli agenti si possono scegliere, e diciamo all'ombra di questo c'è un grosso business, perché ovviamente le industrie degli armamenti, le industrie delle armi fanno forti pressioni su gruppi locali delle forze dell'ordine, delle amministrazioni locali, perché acquistino partite di queste armi, sia quelle che sono state usate nei territori di conflitti di guerra, sia diciamo nuovi tipi di armamenti. Quindi c'è un boom fortissimo dell'industria bellica, che ha a che fare col mercato interno degli Stati Uniti e ha a che fare con l'armamento delle forze di polizia. È chiaro che quello sarebbe un primo segnale, cioè se le forze dell'ordine, pur non composte, non uguali, diciamo, in rappresentanza comunitaria a quella che è la fotografia dell'identità del paese, quindi gli ispanici, gli asiatici, gli afroamericani, oltre i bianchi, oltre a questo tipo di problema, hanno anche il problema di comportarsi nelle strade del suo quartiere come se fosse un esercito d'occupazione. È chiaro che, diciamo, è una bomba sempre sul punto di scoppiare, come appunto dimostra il fatto che dopo la morte di Michael Brown si sono già contati qualcosa come 4-5 afroamericani uccisi in circostanze simili o addirittura peggiori, perché diciamo io che entravo al casino con una pistola a giocattolo, e a New York la scorsa settimana era un nero che aveva sbagliato a prendere l'ascensore, sostanzialmente, cioè si è trovato ad uscire da una rampa delle scale mentre le forze dell'ordine inseguivano un sospetto su quelle stesse scale e gli hanno sparato senza nemmeno dirgli buonasera, insomma, no? Per cui in questo contesto è chiaro che ogni giorno si può produrre una nuova tragedia, un nuovo dramma, di un clima che erano iperpole, cioè è un cerchio in qualche modo che si chiude costantemente. Poliziotti anche sempre più armati, sempre più spinti nell'idea si difende una cittadella di pochi nei confronti di una grande minaccia fatta da poveri e da minoranze. È chiaro che, diciamo, l'America da questo punto di vista è veramente sopra un vulcano, insomma.
Senti, adesso ovviamente non possiamo avere la...
Guarda che ti sento molto lontano.
Sì, sì, allora provo meglio. Cioè, non possiamo avere in questo momento, dal momento che stanno accadendo in questo momento le...
Ti sento ancora lontanissimo,
ecco,
scusa, ma...
provo a parlare un po' più forte. E dicevo, è difficile chiaramente fare l'analisi degli scontri che si stanno verificando in questo momento, però quello che ti volevo chiedere è questi scontri, queste proteste da est a ovest seguono rigidamente quella linea della razza di cui abbiamo parlato tante volte con te, oppure interessano o potrebbero interessare anche diciamo entità al di fuori della comunità afroamericana, considerando che ci sono i ghetti per i neri, ma ci sono anche altri ghetti? Ecco, in questo momento è una vicenda che riguarda soltanto i neri in America, oppure anche qualcun altro?
Sentendo, diciamo, sui primi commenti che arrivavano da una delle televisioni che si vedono anche nel nostro paese col satellite, che era Fox News, che è un'emittente ovviamente rigidamente conservatrice di Murdoch, che è legata ai repubblicani, loro additavano i responsabili di questi incidenti come appartenenti al Partito Comunista e alle Nuove Pantere Nere, questo movimento, insomma, dei New Panther Party. In realtà, diciamo, la composizione sembrerebbe, per quello che è dato vedere, molto più larga, nel senso che intanto, e quello è un dato evidente, non stiamo parlando soltanto di afroamericani, nel senso che in molte città, come dire, la composizione delle manifestazioni è assolutamente mista, insomma, per così dire. Già a Ferguson nei giorni scorsi i manifestanti erano arrivati da tutto il paese preparandosi in qualche modo, insomma, c'era anche un po' il sentore che si potesse arrivare a questo tipo di decisione del Grand Jury. Quindi anche se è difficile, diciamo, cogliere una mobilitazione sociale più larga, diciamo che da questo punto di vista gli Stati Uniti non sono come l'Europa, cioè nel senso che per una cosa che possa rappresentare una tragedia collettiva, un momento, diciamo, di crisi all'interno del paese, le grandi centrali organizzative, politiche e sociali, penso ai sindacati, alcuni segmenti del Partito Democratico fanno molta fatica a mobilitarsi. C'è una coalizione arcobaleno, quella che fa riferimento al reverendo Jesse Jackson e, diciamo, in forme più radicali ad Al Sharpton, che è un predicatore di Harlem a New York, che si muovono, diciamo, portando con sé parecchia, diciamo, una mobilitazione più larga di quelli dei gruppi della sinistra estrema, ma si fa sempre fatica negli Stati Uniti a vedere un fronte articolato di questo tipo. Quindi il vero problema è che, diciamo, non essendoci, tra virgolette, un soggetto politico che in qualche modo, comunque una forma anche, diciamo, culturale, larga, diffusa, che in qualche modo si intesta la responsabilità di fare di queste questioni uno dei punti, diciamo, dell'agenda politica alternativa, quella dell'Stato vicino americano, queste manifestazioni sono un mix di rivolte spontanee, come si sta vedendo a Ferguson, dove sostanzialmente, insomma, la gente, dopo mesi in cui, dopo aver visto la morte di Brown, si è vista reprimere, c'è stato un altro omicidio di un altro nero a pochi giorni, appunto, a St. Louis, che è la grande metropoli di cui Ferguson è sostanzialmente una sorta di sobborgo. E lì la gente, diciamo, non ne può più e sta cominciando a bruciare tutto, insomma, cioè ci sono le macchine della polizia in fiamme, ci sono gli edifici in fiamme, c'è ovviamente una rivolta, insomma, vera, un vero e proprio riot. In altre città stiamo, compreso davanti alla Casa Bianca, dove la gente ha manifestato con le mani alzate e con dei cartelli chiedendo stop alla violenza e al razzismo della polizia. È la prima reazione. Adesso io ritengo che molto, diciamo, si vedrà anche con, come dicevo, con le reazioni che ci saranno. E poi, appunto, c'è in questo momento una difficoltà maggiore, cioè la difficoltà è quella che è vero che Obama, e si è visto nelle elezioni di midterm, ha profondamente deluso gran parte delle sue aspettative, però è vero anche che un presidente democratico afroamericano alla Casa Bianca, certo, se non serve lui, diciamo, a calmare gli animi, ma anche a dire in qualche modo organizziamo politicamente, oltre che nelle forme della rabbia genuina, spontanea e naturale, insomma, in modo anche comprensibile, questa risposta, questa sentenza assurda, è difficile pensare chi lo possa fare. Quindi è abbastanza complesso, insomma, definire chi sono i protagonisti. Dipende molto dalle città, molto dai contesti anche locali rispetto a chi agisce in quei territori. C'è da dire che, appunto, rispetto ad altre stagioni, c'è stata una grande mobilitazione per portare Obama a Casa Bianca. Questo, in molte località, soprattutto nel sud, ha rimosso, diciamo, e messo in attività nuovamente il circuito della comunità nera, appunto, dal New Panther Party fino alle chiese battiste, cioè dai reverendi che seguono un po' la stagione, la lezione di Luther King, se volete, fino alle forme radicali che si rifanno invece ovviamente all'esperienza di Malcolm X o quant'altro. Questo si vede anche nel fatto che, appunto, per esempio, in questo momento a Ferguson e in altre città della zona, se lui stessa, la rivolta è diventata riot, mentre in altre città degli Stati Uniti a Los Angeles è diventata riot, mentre in altre città degli Stati Uniti si manifesta ancora con i cartelli, insomma, ecco, tanto per rendere plasticamente l'immagine della cosa.
Senti, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere: in questo contesto, la riforma della legge sull'immigrazione e, cioè, sostanzialmente, diciamo, la messa fuori dalla clandestinità di 5 milioni di persone, che è stato uno dei punti cardine delle elezioni di midterm e probabilmente uno dei punti cardine da qui alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, diciamo, avrà la via più facile o più difficile dopo una sentenza di questo tipo? Premesso che stiamo parlando, come giustamente ricordavi, di situazioni diverse.
Ma diciamo che, appunto, è un paradosso, cioè il paradosso che la sentenza di Ferguson ci dice che gli afroamericani sono ancora le vittime, preferenziali, diciamo, della segregazione che è razziale, ma poi è anche fondamentalmente sociale, insomma, cioè sono trattati così dalle forze dell'ordine perché sono i più poveri, vivono in quartieri considerati a rischio e dove la polizia agisce appunto come una specie di esercito, e quindi basta che uno faccia attenzione e si metta la mano in tasca perché dicono ci voleva sparare, magari voleva tirar fuori le chiavi di casa, insomma, no? Questo è un po' il clima. La legge sull'immigrazione è, diciamo, un altro discorso, nel senso che parlando del futuro degli Stati Uniti, io credo che, diciamo, la contrapposizione ideologica che sulle prime ha scatenato, cioè i repubblicani hanno detto che faranno ricorso perché la giudicano anticostituzionale, e soprattutto faranno pressione, faranno pesare il fatto di essere maggioranza sia alla Camera che al Senato per tagliargli i fondi, un po' come quello che stanno cercando di fare con Obamacare, con la riforma sanitaria, cioè una volta che la riforma è passata provano a smontarla pezzo a pezzo togliendo sovvenzioni e quindi di fatto lasciandola come fosse lettera morta, insomma, perché c'è la riforma ma se non ci sono i soldi per sostenerla. Questa è stata la prima reazione dei repubblicani, oltre a un'impennata di tutte le minacce, repertoriate il Southern Poverty Law Center in questi giorni di Atlanta, che ha detto appunto come tutte le varie tendenze del suprematismo bianco a questa notizia di regolarizzare milioni di stranieri, insomma, stiano preparandosi a battere battaglia. Detto tutto questo, il vero problema è che tra due anni l'America ritorna in pista con le elezioni presidenziali, e siccome questi, diciamo, coloro che potrebbero beneficiare della riforma sono in larga misura ispanici, diciamo che i repubblicani a un certo punto dovranno farsi dei conti, cioè nel senso dovranno capire se riescono davvero a bloccare questa riforma, credo che non sia così facile, oppure se, non potendo bloccarla, non vorranno alienarsi definitivamente il voto ispanico, il voto latino, tanto da determinare chiunque sia il candidato democratico, che qui a due anni il successore di Obama, se sia Hillary Clinton o altro, di alienarsi la possibilità anche solo di correre per la Casa Bianca nel momento in cui appunto il voto afroamericano è chiaramente ascrivibile ai democratici, il voto ispanico lo è che ovviamente di più oggi, vista la riforma dell'immigrazione voluta da Obama, ma per altri motivi che hanno a che fare con la religione. La maggioranza degli ispanici sono cattolici, con, diciamo, alcune presenze politiche anche del fronte repubblicano potrebbe ancora essere oggetto di, diciamo, di una contesa politica, cioè in altre parole i repubblicani non possono dire no a un'immigrazione che possa dare cittadinanza e quindi diritto di voto a milioni di persone senza poi immaginare che questi milioni di persone faranno perdere da oggi in poi tutte le elezioni sia locali che presidenziali nel futuro del paese. Quindi su questo credo che mentre già la destra monta la campagna repressiva nei confronti delle mobilitazioni che sono appunto partite dopo la sentenza che ha assolto, che ha detto che non si può procedere contro il poliziotto che ha ucciso Michael Brown, quindi diciamo che nei confronti degli afroamericani in qualche modo i repubblicani stanno mostrando subito i muscoli, con la riforma della sanità secondo me dopo appunto un prima strada di scudi che è quella di questi giorni verranno più miti consigli, immaginando invece di poter sedurre una parte di quell'elettorato cercando di non descriversi come i nemici dei futuri cittadini ispanici degli Stati Uniti e quindi anche dei futuri elettori ispanici degli Stati Uniti, cosa che ovviamente avrà un peso e per loro avrà un peso determinante se non vogliono continuare, diciamo, a restare il partito dei maschi bianchi che non sono più e non lo saranno via via col passare del tempo sempre meno la maggioranza numerica della popolazione degli Stati Uniti. Questo è il problema.
Benissimo, Guido, ti ringraziamo, ti lasciamo e ci lasciamo alle dirette che arrivano dagli Stati Uniti, poi magari ci risentiremo nei prossimi giorni per vedere, insomma, come saranno andate a finire le cose. Nel frattempo, come sempre, un ringraziamento e un abbraccio e a prestissimo.